Buonasera, buonasera, un saluto. Questo è il Giusto Clima, Radio Popolare in onda come tutti mercoledì sera dalle 20:30 alle 21:30, qualche minuto dopo. In redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, che troviamo tra pochissimo, in studio Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, buonasera. I nostri contatti è clima@radiopopolare.it, è la nostra mail, e poi ci sono i contatti invece di Enostra.
info@enostra.it e il numero verde 800 593 266, che è attivo come sempre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16.
Un'ora insieme per parlare di tante cose, come sempre, direi, cara Marianna.
Sì, stasera, vabbè, si sono concluse le Olimpiadi di Milano Cortina, quindi parleremo di questo, della legacy, di quello che rimane, sentendo prima Duccio Facchini, direttore di Altra Economia e coautore del libro inchiesta Oro Colato, l'eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina, e poi Sofia Farina, fisica, giornalista e attivista con l'organizzazione Protect Our Winters Italia.
E naturalmente poi avremo anche le note del prof a cura del nostro Gianluca Ruggeri. Diamo però il bentornato al nostro caro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato, benvenuto, ciao.
Ciao, eccoci.
Ciao, ciao, ciao. Allora, caro Lorenzo, questa settimana cade l'anniversario dei 4 anni dall'invasione russa dell'Ucraina. Inevitabilmente anche noi apriamo con questo, cosa dici?
Sì, il 24 febbraio del 2022, ce lo ricordiamo un po' tutti, i carri armati russi iniziavano la loro marcia verso Kiev. Come è noto, poi a Kiev non sono mai arrivati, ma l'esito di quella giornata è una guerra durissima che si combatte appunto da 4 anni, e ci siamo tutti un po' abituati a vedere questo strano mix di guerra antica, le trincee, il fango, e di guerra modernissima, no? I droni, che sono stati la grande innovazione di questa guerra. Ci siamo tutti abituati, ma lì in mezzo sono già morte centinaia di migliaia di persone.
Già. Allora, tutte le guerre hanno anche degli effetti a lungo termine, che possono essere psicologici in termini di impoverimento della popolazione, o anche climatici. Uno studio dell'Initiative of on GHG Accounting of War, cioè sostanzialmente un centro studi con donatori pubblici e privati, che coinvolge ricercatori sia ucraini sia internazionali, calcola che la guerra ha provocato oltre 311 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, cioè, per intenderci, quanto la Germania in 6 mesi o la Francia in 1 anno.
Questo studio è in realtà il 7° aggiornamento dello stesso lavoro. Gli scienziati che ci lavorano lo fanno dall'inizio della guerra, e vi devo dire che pensare a mettersi a studiare il clima in mezzo ad un conflitto, molti degli autori sono ucraini, è una cosa che trovo un po' assurda e un po' quasi poetica, no? Cioè, una grande voglia di continuare a vedere anche la grande immagine nonostante tutto. Questo studio divide le missioni in 6 categorie a seconda dell'origine, e secondo me è interessante capire un po' assieme com'è che le guerre devastano anche il clima. Le categorie sono: primo, attività militari vere e proprie; secondo, gli incendi causati dal fuoco di artiglieria; terzo, gli attacchi alle infrastrutture energetiche; quarto, i trasporti dei milioni di profughi che sono andati e tornati; 5, il carburante extra bruciato dai voli civili che sono costretti a non sorvolare i cieli russi o ucraini; e infine, 6, la ricostruzione delle città e delle infrastrutture distrutte nei bombardamenti. La voce principale è data proprio dalla guerra guerreggiata, che da sola fa il 37% di questi 311 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, ma la voce che cresce di più è quella degli incendi, e paradossalmente cresce anche perché le ultime estati ucraine, le ultime 2, sono state eccezionalmente calde e secche, e quindi, come dire, è questo ciclo: la guerra alimenta la crisi climatica che alimenta la guerra e così via. E questa guerra in particolare, il conflitto russo-ucraino, poi ha anche un altro elemento, c'è un ragionamento un po' più ampio che possiamo e dobbiamo fare. Di fatto, quel 24 febbraio 2022 ha segnato la rottura di un certo equilibrio tra potenze, e quindi, tra le varie cose, l'inizio dell'imponentissimo piano di riarmo della NATO, che coinvolge anche l'Italia. Questo grande piano di riarmo è stato giustificato proprio con la minaccia russa alle porte. E qui cito uno studio di Scientists for Global Responsibility di qualche mese fa: questo grande piano di riarmo è stimato che creerà in 10 anni 1.132 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, e questo senza la guerra, solo con gli eserciti in tempo di pace. Come abbiamo detto altre volte, o si fa la transizione o si fa la guerra.
Andando a temi un po' più allegri, Lorenzo, la scorsa settimana si sono anche concluse le Olimpiadi invernali, di cui parleremo abbondantemente dopo. Di queste cosa ci dici?
Che sono più allegre, decisamente, rispetto alla guerra in Ucraina, che sono divertenti, c'è un sacco di gente che si è appassionata al curling, a quanto pare, c'ho amici che mi parlano delle piste da bob, è veramente un incubo divertentissimo. Poi vi dico che l'Italia se l'è cavata bene, sapete che il medagliere cambia a seconda che contiamo tutte le medaglie o solo gli ori, in realtà questa cosa di contare tutte le medaglie la fanno solo gli americani, ma come dire, in ogni caso siamo terzi o quarti, terzi nel conteggio statunitense, quindi una volta tanto ce lo facciamo andare bene e bravi. A chi ha partecipato. E infine vi dico quello di cui poi parleremo fino allo sfinimento oggi, che finite le gare è ora di ragionare su ciò che lasceranno per i sistemi alpini queste Olimpiadi, è
E qua
quello
si
che mi
fa meno
progetto un po'
allegra la questione.
pomposamente. E qua potrebbe diventare meno allegra, soprattutto potrebbe essere che scopriamo di aver vinto un po' meno. Degli aspetti ambientali parlerete bene dopo. Io mi limito a buttare qualche dato economico, leggo dal Fatto Quotidiano. Milano Cortina 26 è costata alla fine 7 miliardi di euro, di cui 5 per le infrastrutture. E queste infrastrutture sono la gran parte ancora da finire, quindi non erano solo relative alle gare in senso stretto. La fondazione Milano Cortina, creata ad hoc, a sua volta chiuderebbe i conti per ora con un rosso di 100 milioni. Dopodiché siamo il giusto clima e non la giusta finanza, e la legacy, oltre che finanziaria, è ecologica. Abbiamo raccontato molto qua, ad esempio, delle proteste relative alla famosa pista da bob. E oggi, con le interviste che dicevi, cercheremo proprio di capire se nell'insieme le Olimpiadi hanno fatto del bene o del male alle Alpi.
Alle Alpi, anche a Milano, poi con Duccio Facchini di Altra Economia. Ma andiamo ora a un tema totalmente diverso, anche se poi rimane la chiave comune delle emissioni e del consumo di suolo. Un nuovo studio indonesiano ha provato a fare ordine sulle ricerche relative all'impatto dell'agrivoltaico. Lo sapete, l'agrivoltaico, l'agrifotovoltaico è quella pratica per cui si coltiva attorno e sotto i pannelli fotovoltaici, adeguatamente piazzati, e di quando in quando escono studi che dicono cose contraddittorie. Alcuni sostengono che aiutino la crescita delle culture, altri che la danneggino. E ora questo nuovo lavoro cerca di dare una risposta.
Esatto, lo studio che citi si pone un po' a metà, cioè dice che certe stime secondo loro sono troppo ottimistiche, in media il suolo sotto i pannelli esattamente tende ad essere un po' più secco e ad avere più variabilità, diciamo, in quanto a momenti umidi, momenti secchi, ma anche che in certi contesti effettivamente l'agrivoltaico o agrifotovoltaico, si dice in entrambi i modi, aiuta veramente l'agricoltura. E il punto è, primo, valutare un po' caso per caso, anche a seconda della cultura e del clima, secondo, farlo bene, come tutte le cose, e terzo, molto importante è continuare a studiarlo. Sono degli studi relativamente giovani e cambiamo dalla produzione di energia a un modo in cui la consumiamo l'energia, cioè i trasporti, e concludiamo con una bella notizia. Secondo Transport and Environment, nel 2025 6 autobus urbani su 10 messi su strada in Europa erano a zero emissioni, cioè quasi tutti poi elettrici. E per avere un'idea di che razza di crescita stiamo vedendo, solo nel 2019 questi autobus puliti rappresentavano poco più del 10% delle vendite. Secondo i ricercatori, se si seguisse questo ritmo, le nuove flotte europee sarebbero al 100% pulite entro il 2028, quindi dopodomani, e quindi molti anni prima del target europeo, che parla di 2035. C'è un ma, però, questa crescita per ora è stata concentrata, cioè certe città o certi stati sono cresciuti molto, ma altri non sono cresciuti per nulla, e quindi, insomma, come dire, è ora che anche chi è rimasto indietro vada avanti o sia messo in condizioni di andare avanti. Tra l'altro, l'Italia, una volta tanto, è in buona posizione. Questa è una di quelle cose che facciamo bene e non ci raccontiamo abbastanza. È la seconda tra i grandi paesi europei per penetrazione dei bus elettrici nelle vendite, prima di noi c'è solo il Regno Unito, ed è l'unica tra i grandi dell'Unione a stare sopra la media. È una bellissima cosa, è un grande complimento che dobbiamo farci da soli e ci dà l'occasione di aggiungere una cosina. Fino a qualche anno fa gli autobus elettrici, oltre a usarli, li producevamo pure in Italia e con un'azienda che per diversi anni è stata pubblica, che è Industria Italiana Autobus, la ex Breda Menarini Bus. Il governo Meloni, però, ha pensato bene di privatizzarla. Questa azienda continua a stare là un po' a languire e, insomma, le città, i bus in Italia spesso li comprano dall'estero. Come dire, non è vero che non si può campare in transizione, è che noi siamo veramente sadomasochisti.
Grazie mille Lorenzo De Clemente, ti troviamo più tardi. Grazie.
Ciao, a dopo.
Ciao, a dopo, a dopo.
Ti troverò dentro una foto, sotto l'acqua mentre nuoto, nella sabbia e nel cemento, dentro un cinema all'aperto, come un'allucinazione, in mezzo a tutte le persone che vanno chissà dove passeranno. classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei, se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri, ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa, ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada, continuo a perdere le chiavi di casa, ma pensa un po'. Vado di corsa e resto indietro, e soffia il vento della metro, tra le piastrelle colorate, le rovine sotto a un vetro, c'è un manifesto col tuo nome, in mezzo a un fiume di persone, che vanno chissà dove, passeranno semafori e cantieri, pianeti e buchi neri, e dai facciamo i seri, ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada, continuo a perdere le chiavi di casa, e adesso il tempo è solo un mucchio di secondi, di primavera e poi di nuovo ora mi spogli, ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli, ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna, gelida, gelida, gelida paura, dopo di te non l'ho più detto a nessuna, vorrei raggiungerti ma qui c'è troppa notte e poca luna, e lo sai, stupida, stupida, stupida sfortuna, e ci penso anche se non ci penso, cielo come il mare aperto, stupida sfortuna, starò più attento.
Fulminacci, stupida sfortuna, insomma abbiamo già preso posizione, cara Marianna, in questi giorni, ma adesso la nostra canzone preferita, che è anche la sigla del prof Ruggeri, per le note del prof.
Abbiamo già parlato del decreto bollette approvato nei giorni scorsi dal governo, dando una valutazione politica generale. Entriamo un pochino più nel dettaglio di quali sono i possibili effetti di questo decreto sui mercati energetici in generale e poi ovviamente anche sulle nostre bollette, sui nostri portafogli. In particolare andiamo a osservare uno dei principali meccanismi che è stato messo in campo, che è quello che va a lavorare sugli oneri che derivano dalla tassazione, dalla cosiddetta tassazione per l'Emission Trading System, ETS, che è il sistema europeo che è stato ideato per tenere sotto controllo le emissioni dei grandi settori industriali emettitori, e tra questi anche il sistema di produzione di elettricità, che ovviamente era ed è tuttora un sistema che ha una grande responsabilità nelle emissioni di fonti fossili e di gas di consumo di fonti fossili e di emissioni di gas climalteranti in piccoli punti concentrati. Il progetto del governo prevederebbe che sostanzialmente una parte degli oneri che le aziende elettriche devono pagare per poter emettere verrebbero coperte da altri oneri in bolletta. Questo potrebbe sembrare una partita di giro, no? Perché sostanzialmente io tolgo da una parte della bolletta il costo, lo metto da un'altra parte, il risultato potrebbe sembrare nullo. In realtà, l'ipotesi del governo è che questo possa portare a una riduzione delle bollette. Perché? Perché, siccome nella maggior parte delle ore il prezzo dell'elettricità sui mercati elettrici nazionali è determinato dal costo di produzione delle centrali a gas, abbassare il livello, del costo di produzione di elettricità delle centrali a gas porterebbe a benefici che non riguardano soltanto i kilowattora, prodotti da queste centrali, ma tutti i kilowattora prodotti. È il meccanismo del prezzo marginale, è una cosa abbastanza complessa da spiegare in un editoriale così breve. Però è come funziona il sistema elettrico e il mercato elettrico, nel nostro paese e in generale in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi, appunto, nonostante quest'onere rientrerebbe in bolletta, porterebbe a molti più benefici che costi. Questo ovviamente nella ipotesi del governo. In realtà cominciano a uscire delle analisi di istituti di ricerca che sembrerebbero mostrare che tutto questo beneficio non c'è, e questo già solo limitandoci all'analisi del mercato elettrico nazionale. Ma soprattutto questo porterebbe poi a la possibilità di produrre elettricità da gas a un costo più basso di quello attuale. E nulla vieterebbe a quel punto alle aziende elettriche italiane di esportare elettricità prodotta con il gas. Quindi il paradosso è che addirittura noi potremmo avere degli oneri pagati dai consumatori italiani che andrebbero però a produrre non una riduzione delle bollette, ma una maggiore esportazione, soprattutto in alcune ore, di elettricità fuori dai confini italiani. Quindi oneri che rimangono in Italia, a proposito di sovranismo, e benefici che invece vanno all'estero. E questo senza ricordare quello di cui abbiamo già parlato, il fatto che un provvedimento di questo tipo è contro le normative europee, contro le direttive europee, e credo che la Commissione si farà viva nelle prossime settimane su questo, e B ovviamente manda un segnale, l'ennesimo, a tutti quelli che cercano di fare investimenti sulle rinnovabili, e il segnale è sempre lo stesso. Non fidatevi di noi, non fidatevi del governo, perché prima o poi cambieremo le regole che ci siamo dati fino adesso e ce le siamo date noi, le cambieremo, e quelli che andranno a essere penalizzati sarete voi. Vedremo poi se nel passaggio parlamentare questo provvedimento rimarrà così oppure verrà cambiato. Di sicuro non è un bel segnale, ed è il motivo per cui tante scienziate e tanti scienziati hanno firmato in queste ore un appello al governo per, diciamo così, mantenere la, regolamentazione attuale, appunto, sul sistema degli ETS.
Grazie mille, grazie a Gianluca Ruggeri per questa nuova puntata delle Notti del Prof. E andiamo a parlare di Olimpiadi. Ora che sono finite le Olimpiadi Milano Cortina, facciamo un po' il punto e parliamo, scusate, della cosiddetta legacy, cioè l'eredità, ciò che rimane. Marianna, la nostra Marianna Usuelli, ne ha parlato poco fa con Duccio Facchini, direttore di Altre Economie, e coautore insieme a Luigi Casanova di Oro Colato, l'eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Noi non lo abbiamo questa sera in diretta perché in questo momento, lo diciamo, è a Lecco proprio per parlare di Olimpiadi in occasione della proiezione del Grande Gioco, che è il documentario realizzato dal collettivo Off Topic, anche con la partecipazione di Altre Economie.
Queste Olimpiadi dovevano essere le Olimpiadi più sostenibili di sempre, perché dovevano seguire per la prima volta le linee guida per l'ecosostenibilità redatte dal Comitato Olimpico Internazionale. E infatti, come avete fatto notare più volte anche voi, nel dossier di candidatura di Milano Cortina la parola sostenibilità era presente quasi in ogni pagina. Allora, Duccio, ti chiedo innanzitutto però che cosa avrebbe dovuto significare, cioè quali promesse di sostenibilità avrebbero dovuto mantenere queste Olimpiadi?
Ma la promessa principale era quella del riuso, del riutilizzo delle strutture esistenti, memori di Torino 2006 e degli sperperi che fisiologicamente di norma i cosiddetti grandi eventi olimpici estivi o invernali si sono sempre portati dietro. E questa promessa del riuso e del riutilizzo è stata totalmente disattesa. Basta, come ha fatto tra l'altro anche l'ISPRA nel suo ultimo rapporto sul consumo di suolo, andarsi a cercare la parola ristrutturazione nell'elenco delle 100 scarse opere che ha in pancia la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 per non trovarla mai. E a questa così tradimento della promessa del riutilizzo si accompagna ovviamente il fatto che la presunta Olimpiade diffusa altro non è stato che andare a replicare in maniera diffusa, questo sì, il modello impattante che arriva e crea ex novo, ma che contemporaneamente, ed è abbastanza un paradosso per quelle che vengono davvero ancora raccontate come le Olimpiadi della sostenibilità, lo ha fatto rifiutandosi il comitato organizzatore di sottoporre quelle opere alla valutazione di impatto ambientale. Non dico addirittura di spingersi alla valutazione ambientale strategica, che pure le organizzazioni ambientaliste hanno chiesto fin dall'inizio, quindi da 7 anni, per tutto il piano integrato degli interventi complessivo, ma non sono nemmeno state fatte se non per opere che si contano sulle dita di 2 mani su 100. Non è stata fatta la valutazione di impatto ambientale. La pista di bob di Cortina, che tanto viene osannata e presentata come la prova per i gufi e i rosiconi del magnifico successo di Milano Cortina, non ha fatto la valutazione di impatto ambientale, cioè hanno fatto una verifica di assoggettabilità conclusasi incredibilmente con parere negativo, per cui quella pista lì che ha devastato centinaia di larici secolari, nonché il paesaggio di Cortina, non ha fatto la valutazione di impatto ambientale. Basterebbe anche solo questa circostanza per spegnere come un cerino in un bicchiere d'acqua tutte le trombe che raccontano delle Olimpiadi sostenibili. Non esiste.
Ecco, mi hai detto tu adesso, teoricamente, proprio per minimizzare gli impatti, la quasi totalità delle opere delle Olimpiadi, teoricamente, doveva essere già esistente, cioè doveva esserci solo una, diciamo così, una riverniciatura. E invece abbiamo 98 opere che appaiono sul sito di Simico, appunto, Società Infrastrutture Milano Cortina, alcune cantierizzate, molte altre no, nonostante ovviamente le Olimpiadi siano belle che finite. Ti chiederei due parole in più su quelle che riguardano in particolare la città di Milano, che tu hai seguito maggiormente, credo.
Sì, su Milano, allora noi abbiamo assistito anche qui a una grande distanza tra la promessa e la realtà. Milano si era candidata con, in primo luogo, lo stadio Meazza in San Siro, presentato come un patrimonio della collettività, in particolare della collettività milanese, che appunto sarebbe stato luogo e teatro della cerimonia di inaugurazione. Teatro San Siro, che nel frattempo è stato bellamente alienato alla fine del 2025 e venduto a privati che, insieme a tutta l'area pertinente, lì ci faranno una speculazione immobiliare. Anche questo fa parte della farsa olimpica, perché San Siro è stato in qualche modo un po' uno dei tanti specchietti per le allodole. Dopodiché arriva la partita soprattutto del villaggio olimpico di Porta Romana, che dopo le Paralimpiadi di imminente inizio diventerà uno studentato carissimo, di proprietà di COIMA, come tutta l'area dello Scalo, e l'Arena Santa Giulia, che è stata presentata come l'Arena dell'Hockey. Stiamo parlando di due opere private che insistono su area nel frattempo privatizzata e che pure hanno ricevuto il cosiddetto interesse pubblico per via delle Olimpiadi. Però era stato raccontato che sì, c'era l'interesse pubblico, sì, c'era forse qualche agevolazione, però sai, per l'evento olimpico questo ed altro, ma soprattutto poi lasceranno una legacy che interessa tutto il territorio. Il problema è che lo studentato è uno studentato da 850 euro al posto letto e che su 1700 posti letto l'un terzo convenzionato è stato possibile convenzionarlo grazie all'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, e dall'altra parte noi ci troviamo un'arena che non c'entra niente con l'hockey, che ha potuto fare l'hockey olimpico, inclusa la finale Stati Uniti-Canada, grazie a delle deroghe prefettizie e nonostante un parere negativo della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, perché quell'arena lì, la pista di hockey, l'aveva dentro temporanea, come le sagre di paese, perché è stata disegnata per i concerti, e non contenti di questo ennesimo tradimento delle promesse olimpiche, ci ritroviamo in una situazione in cui COIMA, quindi Manfredi Catella su Porta Romana, ed Eventim, quindi Ticket One, sull'Arena Santa Giulia, pretendono dal pubblico rispettivamente 40 e 60 milioni di euro a copertura di quelli che loro chiamano senza vergogna extra costi, che invece sarebbe il rischio di impresa, e che i privati invece pretendono che adesso il pubblico gli rifondi. E questa cosa, secondo me, è un'altra fotografia di un modello che non solo, come è accaduto in montagna, distrugge l'ambiente e lo fa rifiutandosi di sottoporsi a qualsiasi processo valutativo, non solo è molto poco trasparente e disdegna gli accessi civici dei giornalisti o la condivisione delle informazioni con la società civile, ma dall'altra parte proprio fisicamente prende le risorse collettive dal basso e le porta generosamente verso l'alto della piramide, verso due gruppi molto ricchi che di certo possono stare in piedi anche senza l'ennesimo sussidio pubblico. Questo secondo me ci deve insegnare Milano Cortina e fare un po' da specchio di un modello di società che forse, come dire, meriterebbe un'alternativa.
L'altro giorno Malagò, l'ex presidente del CONI e attuale presidente della Fondazione Milano Cortina, festeggiava il successo delle Olimpiadi, il successo del modello diffuso, ha parlato delle ricadute sui territori per 5 miliardi di ricavi, PIL milanese stimato a più 1,6% per il 2026, ma a chi vanno i benefici economici di tutto questo?
Ma allora, tutte le storie che poi a ogni grande evento riscoppiano, no? Tutti questi studi sfornati di ricavi mirabolanti, che poi ovviamente si guardano bene da dire a chi vanno le presunte così ricchezze prodotte dal grande evento, mi limito rispetto a quelli che citavi tu, perché sono quelli che sono stati diffusi a pochi giorni dalle fine delle Olimpiadi. L'ultimo in linea di tempo che è stato diffuso da Assolombarda e da Milano and Partner, cioè stiamo parlando nel secondo caso di un'agenzia dello stesso comune di Milano, della Camera di Commercio, il cui ex capo è diventato il direttore dell'Arena Santa Giulia, giusto per dire che, come dire, ecco, che la mela cade, ecco, sempre un po' poco lontana dall'albero, ecco. E quindi suggerirei molta premura nel gestire questi studi che vengono un po' così sparpagliati su una stampa molto disponibile a raccoglierli. Dopodiché, indubbiamente, le Olimpiadi hanno prodotto anche delle ricadute molto positive. Dipende per chi. Se guardiamo a un soggetto come Deloitte, che ha beneficiato di un contratto da 176 milioni di dollari senza gara dalla Fondazione Milano Cortina, certo, Deloitte ha avuto estremi benefici. Se guardiamo alla visibilità di sponsor che hanno comprato anche momenti che dovrebbero essere molto simbolici, come il passaggio dei tedofori, e mi riferisco all'onnipresente camion della Coca-Cola e del suo così store in centro insieme ad altri sponsor, senza dubbio, come senza dubbio Visa, che ha sponsorizzato le Olimpiadi e, come noto, ha avuto il monopolio delle operazioni di pagamento nelle strutture olimpiche, inclusa l'Arena Santa Giulia, generando tra l'altro code chilometriche. Quindi, certo, ci sono delle ricadute positive, dipende per chi. Non di certo per gli abitanti della Valtellina, che si sono beccati e rischiano di beccarsi sulla testa nuove strade in aree già fortemente infrastrutturate, come è il caso anche del Cadore o di Cortina, quando contestualmente spariscono gli ospedali, o nel caso della Valtellina hai ancora una linea ferroviaria con una sola linea e in attesa di un raddoppio. Se prendessimo tutti i soldi che sono stati stanziati per le strade, che non c'entravano niente con le Olimpiadi, ma che sono state strumentalmente infilate dentro nel dossier per poterle commissariare, ecco, forse degli interventi ferroviari o sulla sanità pubblica di quei territori li potevi fare. E davvero, io trovo che sia talmente palese questo squilibrio nelle ricadute positive che ci vuole veramente molto coraggio. Ovviamente Malagò è un disco rotto, deve recitare questa parte perché lui è questa narrazione, lui e il suo come dire, ceto di potere che lo accompagna. Addirittura sono arrivati a dire che Milano Cortina verrà imitata dai francesi nel 2030, se davvero i francesi intendono copiare Milano Cortina, che almeno stiano attenti a, uno, a differenza delle Olimpiadi invernali italiane, fare le valutazioni di impatto ambientale delle opere, due, non commissariare strumentalmente raccontando che commissari le strade per poterle avere pronte per le Olimpiadi, quando le strade sai già che non saranno pronte per le Olimpiadi, ma serve solo per tagliare fuori i territori, tre, non esiste che la fondazione pubblica Milano Cortina, che gestisce milioni di euro pubblici, si autodichiari ente di diritto privato per sfuggire ai controlli dell'opinione pubblica, quindi cugini francesi, forse bene che pretendano trasparenza dal comitato organizzatore. Quattro, non esiste che privati che hanno ricevuto un interesse pubblico generoso per fare delle opere private addirittura si rivedano con la fiscalità generale il ristoro di decine di milioni, in questo caso centinaia di milioni di euro di presunti extracosti. Quindi successo dove?
Allora, prima di salutarci ti chiedo un'ultima cosa. Ieri sera è iniziato Sanremo e si ripropone come ogni anno il tema degli sponsor e del greenwashing, perché proprio come le Olimpiadi anche Sanremo ha Eni Plenitude come sponsor, oltre ovviamente ad altre aziende inquinanti di diverso tipo. Quanto impatta secondo te la sponsorship sui temi di cui abbiamo parlato prima, relativi a un grande evento, quindi la sostenibilità, ma anche trasparenza e impatti positivi sul territorio?
Per ascoltatrici e ascoltatori del Giusto Clima, non vorrei risultare ridondante a dire che è scandaloso e si commenta da sé il fatto che un grande evento cosiddetto che ha a che fare con gli sport invernali abbia tra i suoi principali sponsor il primo inquinatore ed emettitore nazionale, tra i principali a livello globale, e che rendono quelle discipline impraticabili. Quindi è chiaro che già solo questo ci dice tanto. Dall'altra parte, noi nel libro Rocolato abbiamo però riflettuto anche certamente su questa contraddizione e smentita dei proclami di sostenibilità, dall'altra parte anche questa strana relazione di sponsor, ma anche clienti, ma anche fornitori di questo evento, e tra l'altro spesso con società pubbliche o parapubbliche, no? A proposito di chi poi dirà che i conti sono tornati perché i bilanci di Fondazione Milano Cortina brillano grazie agli sponsor, ma poi dopo abbiamo dentro Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Leonardo, Poste Italiane, solo per citarne alcuni, e poi abbiamo, ripeto, degli sponsor, ma qui anche per via di accordi globali con il CIO, che hanno una relazione un po' particolare, come Airbnb in un contesto di affitti esplosi nelle città olimpiche, Deloitte, di cui dicevo prima, che è sponsor ma contestualmente beneficia di consulenze mostruose senza gara, e poi abbiamo le banche come Intesa San Paolo, che sì sponsor ma dall'altra parte ha beneficiato incredibilmente dello sblocco di partite immobiliari incagliate grazie anche alle Olimpiadi, Esselunga che fa lo sponsor, ma dall'altra parte è anche qui un soggetto che ha degli interessi immobiliari, ad esempio in Santa Giulia, cioè Fiera Milano che fa da sponsor ma fa anche da sede di gara e poi magari si becca anche il palazzetto, fino ad arrivare a Ticket One che con una mano fa lo sponsor e dall'altra parte, grazie alle Olimpiadi, si fa l'arena privata e addirittura beneficia degli extra costi. Quindi diciamo che gli sponsor sono problematici sotto vari punti di vista.
Try me, darling, tell me, I need you. Try me in your love.
Il giusto clima a Radio Popolare. Adesso andiamo a una delle nostre rubriche preferite, questa ne abbiamo tante. Questa, cara Marianna, si intitola Incontro al cambiamento. Non so se vogliamo riraccontare.
Certo, intanto clima@radiopopolare.it per mandarci questi audio di circa un minuto in cui ci raccontate che cosa vi ha fatto, diciamo, vi ha ispirato, vi ha fatto cambiare prospettiva e comportamento in ottica ecologica. Ci sarà stato magari un momento, un incontro con una persona, con un libro, con un film, un documentario, qualsiasi cosa che vi ha fatto un po' fare il click. Allora adesso ci ascoltiamo quello di Andrea.
Ciao a tutti, io sono Andrea. Il mio risveglio ecologico è legato alle estati in montagna da bambino. Ricordo le sere di agosto e c'era questo rito che era guardare Super Quark. E una sera c'era Piero Angela che con i suoi ospiti aveva fatto un documentario sul cambiamento climatico e mi aveva molto colpito, adesso non lo ricordo con precisione, ma mi ricordo che quella notte ho fatto fatica ad addormentarmi e avevo capito che l'apocalisse era veramente imminente. Tutto questo si è unito al fatto che quando andavamo a fare le passeggiate in montagna, i miei genitori, i miei zii con i quali camminavo mi raccontavano molto spesso che quando loro erano più giovani i ghiacciai fossero molto più estesi e c'era neve a quote più basse in estate. E in quel momento quindi c'è stata una convergenza tra Piero Angela e i ricordi della mia famiglia e questa cosa mi ha convinto e mi ha spaventato molto. Il cambiamento climatico quindi non era solo in televisione, ma era anche una realtà che vedevo attorno a me. Quindi questa paura infantile si è trasformata in una missione, si può dire, quindi agire per cercare di proteggere con qualche azione quotidiana quello che resta di quel mondo che mi avevano raccontato.
E torniamo a parlare di Olimpiadi, ma continuate a mandarci i vostri contributi per le nostre rubriche. Adesso questa sera non abbiamo la rubrica Una musica può fare, che è la canzone invece che vi ispira cambiamenti ecologici, comportamentali, ambientalisti, però continuiamo naturalmente a portarla avanti, quindi clima@radiopopolare.it. Ma torniamo a parlare di Olimpiadi, come dicevo proprio un secondo fa. Abbiamo parlato di Milano nella prima parte di trasmissione insieme a Duccio Facchini, adesso invece andiamo a parlare in particolare delle Alpi, quindi della montagna, e il nostro Lorenzo Tecleme ne ha parlato con Sofia Farina, che è fisica, giornalista e attivista con l'organizzazione Protect Our Winters Italia. Andiamo ad ascoltare la sua intervista.
Sofia, come stanno le montagne italiane?
Le montagne italiane purtroppo non se la passano benissimo, non solamente d'inverno, anche d'estate, anzi forse soprattutto d'estate, però ecco, in realtà non se la passano benissimo per diversi motivi, chiaramente collegati all'aumento delle temperature globali e al fatto che le montagne in generale sono un hotspot del cambiamento climatico, quindi si scaldano molto più velocemente rispetto alla media globale e quindi a cascata ci sono tutta una serie di conseguenze, di impatti che vanno appunto dalla riduzione della superficie dei ghiacciai, quindi la fusione glaciale, alla riduzione delle precipitazioni nevose, con tutto ciò che ne consegue a livello di risorse idriche e usi delle risorse idriche da parte di tutti gli abitanti delle montagne, quindi non solo quelli umani ma anche quelli vegetali e animali, ma poi anche ci sono delle conseguenze molto importanti in termini di instabilità dei versanti, di degradazione del permafrost, aumento delle frane, quindi anche di sicurezza degli umani, degli insediamenti umani, della attività che si svolgono in territorio montano. E poi c'è, diciamo, un altro grande tema, è quello legato alla salute degli ecosistemi, quindi diciamo alla migrazione verticale delle specie vegetali e animali che essenzialmente si spostano sempre più in alto per inseguire un po' la quota neve che sale sempre di più, circa di 150 metri per ogni decimo di grado di surriscaldamento, e in generale proprio per cercare le condizioni ottimali per la propria sopravvivenza.
Facciamo un passo indietro. Quali sono i problemi principali nelle montagne italiane? Quali le soluzioni? E soprattutto c'è un dibattito su questi due aspetti?
Allora, diciamo che i problemi della montagna sono molteplici. Dipende chiaramente da quale ottica si vuole utilizzare per guardare, insomma, per rispondere a questa domanda. Sicuramente c'è il tema della sicurezza, appunto dovuto all'instabilità, alle infrastrutture che vengono messe in pericolo. Stiamo vedendo in questi giorni, insomma, le immagini potentissime delle valanghe che si staccano in Valle d'Aosta a causa di queste temperature elevatissime, della tanta neve che è arrivata nel giro di pochi giorni, e abbiamo visto per tutta la scorsa estate immagini e video di grandi frane che si staccavano sia in Trentino che in Veneto, per citarne qualcuno, ma in realtà ci sono frane un po' dappertutto. Quindi sicuramente il tema della sicurezza richiederebbe una grande urgenza nell'essere affrontato, ed effettivamente è probabilmente quello che sta essendo affrontato con più risorse, più dedizione e più focus a livello alpino, proprio perché è impossibile, diciamo, procrastinare la gestione di questo tipo di problemi. Sicurezza che è legata non solo alle frane, quindi diciamo ai crolli di roccia, ma anche alle inondazioni, alla fusione molto imponente di masse glaciali enormi, e quindi alla variazione delle portate in modo imprevedibile di alcuni fiumi, che poi possono impattare a loro volta su infrastrutture come ponti, come dighe. Quindi diciamo c'è un po' a cascata, seguendo poi il flusso dell'acqua dal ghiacciaio fino al mare, tutto ciò che si trova lungo questo percorso può essere messo in pericolo da particolari condizioni. Quindi un po' questo tema della sicurezza, e poi c'è sicuramente, diciamo, tra le urgenze quello proprio della gestione della risorsa idrica in modo, diciamo, coerente con il modo in cui questa sta cambiando la propria forma anche, quindi non più nella forma solida del ghiacciaio ma nella forma liquida dell'acqua, e tutto ciò che ne consegue sia in termini ecosistemici ma anche in termini economici. Pensiamo all'industria della neve, diciamo dello sci alpino, quella che spesso viene chiamata la monocultura dello sci alpino, che è alla base dell'economia di intere vallate, di intere province, e che però, diciamo, diventa sempre meno affidabile come modello. Quindi il tema dell'acqua, del suo utilizzo d'inverno appunto per l'industria della neve in particolare, d'estate anche per altri motivi legati ad esempio all'agricoltura di montagna. Io vi parlo dal Trentino, che è una provincia in cui c'è una grandissima produzione sia vitivinicola che di mele, e quindi chiaramente anche in questi termini diciamo più legati alla stagione estiva non si può fare a meno di considerare il tema idrico. E quindi questi forse sono quelli un po' più urgenti e più nel presente, non tanto nel futuro. Quanto se ne sta parlando, diciamo, sono dei temi che per gli abitanti delle terre alte, per le amministrazioni delle terre alte ai vari livelli, sono all'ordine del giorno, proprio perché sono di fronte agli occhi di tutte e di tutti, e è impossibile non occuparsene, perché diciamo gli impatti sono così evidenti da non potersi girare dall'altra parte. A livello invece, diciamo, nazionale, quindi per quanto riguarda le ricadute anche lontano dalle montagne di tutti questi temi di cui stiamo parlando, a mio avviso c'è ancora un po' di cultura da portare avanti, e cioè ci sarebbe bisogno di un po' di più attenzione, sia perché dalle montagne dipendono poi anche i consumi e in generale le vite delle persone che si trovano a valle delle montagne, delle città che si trovano a valle delle montagne, che usano l'acqua che arriva dalle terre alte, che usano l'energia che arriva dalle terre alte. Quindi diciamo c'è una dipendenza diretta, e poi perché diciamo l'adattamento, perché alla fine di adattamento stiamo parlando, di adattamento al nuovo clima, si può fare solamente con con delle grandi risorse economiche che devono essere messe, diciamo, nel processo. E quindi diciamo le risorse economiche per adattare le terre alte ad un clima sempre più caldo devono arrivare chiaramente anche dall'alto, anche a livello nazionale, e quindi è molto importante che ci sia questa consapevolezza ben diffusa.
Ecco, di soldi ne sono stati spesi tanto per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quelle appena concluse, e si è parlato molto di legacy, di eredità delle Olimpiadi. Per le montagne italiane, per le Alpi in particolare, la legacy, l'eredità di queste Olimpiadi invernali è stata più positiva o più negativa?
Allora, rispondere a questa domanda è molto difficile, forse anche è anche un po' presto. La mia opinione, la mia visione da persona che comunque abita in un territorio olimpico, che ha seguito questa tematica nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo, è che la legacy, che è stata molto, molto raccontata, molto pubblicizzata, a cui è stato dato molto spazio all'interno della narrazione ufficiale di queste Olimpiadi, in realtà non sia stata molto, inquadrata all'interno del contesto climatico e quindi del contesto dei problemi che le montagne stanno affrontando in prima linea in questo momento, in questi anni, e soprattutto che affronteranno nei prossimi anni, visto che appunto quando parliamo di legacy parliamo di ciò che si può lasciare ai territori per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro. E appunto queste Olimpiadi, in queste Olimpiadi le opere che sono state costruite sono per la stragrande maggioranza delle opere di legacy, perché le opere olimpiche, che sono quelle appunto proprio legate alla realizzazione delle gare e delle varie discipline, un po' appunto si è cercato di riutilizzare quelle esistenti, un po' se ne sono costruite, ma comunque in termini di infrastrutture, di fondi utilizzati, si tratta di una percentuale relativamente piccola del totale, molto inferiore comunque al 50%. Per questo appunto si è parlato molto si parla molto della legacy, però ecco, per fare 2 esempi molto più concreti, per insomma dare un po' dei casi di studio da associare a quello che sta dicendo, possiamo fare l'esempio dei bacini artificiali o dei villaggi olimpici, che sono 2 esempi secondo me di una risposta che non è molto coerente con le traiettorie climatiche in cui ci stiamo andando a direzionare in qualche modo. In particolare per quanto riguarda i bacini artificiali, per le Olimpiadi sono stati creati dei bacini per l'innevamento artificiale a Bormio, Livigno e ad Anterselva, chiaramente funzionali a continuare a produrre neve artificiale anche nei prossimi inverni, nelle prossime stagioni, quando molto probabilmente ci sarà sempre meno neve naturale. Però ricordiamo che la produzione di neve artificiale richiede tante energie, tanta acqua, la realizzazione dei bacini impone un impatto non nullo sul territorio che li ospita. E quindi ecco, forse al posto di creare nuovi bacini si poteva un attimo riflettere, ripensare a quali impianti ha senso che continuino a funzionare anche nel futuro e a quali forse sarebbero più da riconvertire a dei diversi usi anche ricreativi delle terre alte. Per quanto riguarda i villaggi olimpici, cito i casi di Cortina e di Predazzo, dove per diversi motivi, in un caso perché è stato fatto un villaggio olimpico all'interno di una zona militare, quindi non accessibile ai civili, e in un caso perché è stato fatto un villaggio olimpico temporaneo che verrà poi smontato tra qualche mese, si è un po' persa l'occasione di fornire delle strutture abitative nuove e magari anche sostenibili e sicure a dei territori che si trovano in una condizione di grande difficoltà abitativa, non tanto per il cambiamento climatico quanto più per la pressione dell'overtourism, che ha completamente ridisegnato l'utilizzo dei territori, in particolare in termini del valore delle abitazioni, del costo del metro quadro. E quindi si tratta di 2 vallate molto molto turistiche, in cui i lavoratori normali, non stagionali, non inglobati nel settore turismo, fanno gran fatica a trovare un alloggio a dei prezzi accessibili. Ecco, in questi 2 casi si poteva forse sfruttare e lasciare come legacy delle strutture abitative a prezzi calmierati, e invece Dopo i giochi, insomma, dopo le competizioni, non rimarrà niente in nessuno dei due casi. Quindi, ecco, questi sono solo due esempi. Chiaramente ci tengo a dire che comunque ci sono anche delle opere olimpiche che effettivamente rispondono a dei bisogni della popolazione, soprattutto alcune bretelle, alcune opere infrastrutturali stradali che effettivamente riducono il carico, ad esempio, del traffico pesante o veloce all'interno dei centri abitati. Però, ecco, diciamo, è anche vero che anche in termini delle infrastrutture stradali, che sono state appunto, hanno assorbito la maggior parte degli investimenti infrastrutturali, anche in quel caso, ragionando in ottica climatica, in ottica di inquinamento, si poteva forse puntare su un rafforzamento maggiore del trasporto pubblico e quindi del trasporto a basse emissioni, e invece si è scelto di continuare a puntare sulla gomma, quindi sull'asfalto, con delle situazioni peculiari, particolari, di particolare impatto paesaggistico e ambientale, come nel caso della tangenzialina della Lute a Bormio. Quindi, diciamo, nel complesso, diciamo, la risposta bilancio positivo e negativo probabilmente ce l'avremo tra qualche anno, però l'impressione adesso, appunto a pochi giorni dalla chiusura dei giochi, è che gli effetti negativi siano comunque sostanziali.
L'intervista di Lorenzo Tecleme a Sofia Farina, che è fisica, giornalista e attivista. la nostra sigla di chiusura e abbiamo tempo, cara Marianna, ancora per un paio di eventi da segnalare.
Dal 4 al 6 marzo è nostra sarà presente con uno stand alla fiera Key Energy, Key anche detta Key, la fiera sull'energia rinnovabile e la mobilità sostenibile a Rimini. E appunto saremo allo stand 143 Padiglione A1 e parteciperemo a diversi convegni a tema comunità energetiche, donne nel settore energetico, occupazione giovanile nel mondo delle rinnovabili e molto altro, temi veramente interessanti, quindi guardate sul nostro sito e il nostro calendario per altre info.
Invece questo venerdì a Lodi ci sarà un incontro dal titolo Nucleare in Italia, quale futuro ci aspetta, alle 18 alla Casa Caracollo, via della Torretta 1, ci sarà Marco Pezzoni di Rete Ambiente Lombardia, Michele Arisi degli Stati Generali del Clima, Ambiente e Salute della provincia di Cremona, Andrea Poggio di Lega Ambiente, Circolo Lodi Verde e Sara Asti del Comitato Ambiente Vidardo.
Segnaliamo poi il ciclo di workshop organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, Territori in Transizione, Sicurezza Alimentare fra Nuove Economie, Biodiversità, Comunità e Innovazione. In realtà è iniziato già martedì scorso, ma ci saranno diversi appuntamenti tutti di martedì pomeriggio, ad esempio il prossimo è martedì 3 marzo dalle 17 alle 18, Agroecologia e Filiere Sostenibili, la Biodiversità per il Diritto al Cibo.
Il Giusto Clima torna mercoledì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Grazie a Gianluca Ruggeri e Lorenzo De Cleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli. Ciao.
La linea a doppio clic con Marco Schiaffino. Ciao.